Wiki Music.
L'arpa raccontata da Stefano Poggelli.
Oggi per Wiki Music parliamo di uno strumento molto familiare, ma di cui molti forse ignorano il funzionamento, il meccanismo. Parliamo dell'arpa. Uno strumento che vediamo normalmente in orchestra, vediamo nelle orchestre dei teatri d'opera, dove ha un ruolo molto importante, spesso evocativo. Quelli della mia generazione forse ricordano con nostalgia il suono dell'arpa con la toccata di Domenico Paradisi, quella toccata che accompagnava le immagini in bianco e nero dell'intervallo. Ma perché proprio oggi parlare di arpa? Perché nel novembre del 1794 a Parigi un geniale costruttore di strumenti musicali, Sébastien Érard, nato a Strasburgo nel 1752, brevetta un meccanismo che rivoluzionerà dal profondo la storia di questo strumento. Sébastien Érard nel 1795 brevetta il singolo movimento, l'arpa a singolo movimento. E anche se, come spesso avviene nella storia della tecnologia, il brevetto di Érard fu poi contestato all'epoca a Parigi, dove Érard lavorava, erano presenti altri geniali costruttori, Nadermann, Cousinot, che erano arrivati più o meno alle stesse conclusioni, ma sicuramente il brevetto di Érard aveva qualche cosa in più da un punto di vista di precisione e di intonazione, ma ci arriviamo con comodo, con calma. Se dovessi fare la storia dell'arpa, dovrei cominciare molto, molto, molto indietro, addirittura tornare indietro di vari millenni. Conosciamo delle arpe o lire, c'è un po' di confusione fra i due strumenti, conservate ad esempio al British Museum, arpe che addirittura provengono dalle tombe reali di Ur dei Sumeri. L'Antico Testamento è ricchissimo di citazioni relative all'arpa, pensiamo al re Davide che canta i salmi, pensiamo a Verdi che intona arpa d'or dei fatidici vati perché muta dal salice pendi nel coro del Nabucco, e chissà se sapeva Verdi che proprio il legno di salice da tempi antichissimi era utilizzato proprio per realizzare la cassa armonica delle arpe. Ma non possiamo ovviamente tornare indietro così tanto di millenni. Fermiamoci al Medioevo e ascoltiamo subito un brano del tardo Medioevo, forse del primo Rinascimento. Siamo nella prima metà del 1400, un autore fra i più importanti nella storia dello sviluppo della polifonia, Guillaume Dufay. L'arrangiamento per arpa, in questo caso un'arpa gotica, quelle arpe che vediamo raffigurate fra le braccia degli angeli nei quadri di Memling o di Van Eyck. Allora, due chansons di Guillaume Dufay, «J'ai requiert à tous amoureux et je veux chanter de cœur joyeux». E fate caso, cari ascoltatori, a che cosa avviene più o meno a metà di queste due chanson, perché sentirete un suono abbastanza bizzarro che forse non avete mai associato all'arpa.
chanson di Guillaume Dufay, siamo nella prima metà del 400, trascritte, arrangiate, suonate sull'arpa, come era prassi costante dell'epoca. Quelle arpe sottili, slanciate, ma piccole da tenere in braccio, che noi definiamo arpe gotiche. Parlavo di quel suono ronzante, i piroli di legno con i quali si fissano le corde alla cassa dell'arpa, nel Medioevo avevano una sorta di banderuola che poteva essere messa leggermente a contatto con le corde, producendo una vibrazione particolare, quel suono ronzante. A noi sembra un po' strano questo suono, pensando al suono cristallino che associamo all'arpa, ma questi suoni ronzanti erano tipici dell'estetica del Medioevo. Suoni simili venivano prodotti, ad esempio, dalla ghironda o dalla tromba marina, e l'arpa in questo modo riusciva, col suo suono tutto sommato abbastanza debole e flebile, a creare una maggior massa di armonici, di vibrazioni, e il suono ne risultava più ricco, anche se ne sembra un effetto un po' bizzarro, poco cristallino per l'appunto. Ma andiamo avanti con la storia, con l'evoluzione di questo strumento. L'arpa è uno strumento a corde libere. Ogni corda produce una nota. E questo è, da un lato, dà allo strumento quel suono magico, perché queste corde che vibrano liberamente nell'aria hanno una risonanza, una ricchezza che non ha, ad esempio, il liuto, che non ha neanche il clavicembalo, se vogliamo. Però c'è anche una limitazione. Quante corde posso mettere su un'arpa? Se volessi mettere su un'arpa tutte le note che noi troviamo oggi su una tastiera del pianoforte, ma neanche tutte, anche soltanto 6 ottave, per suonare l'arpa ci vorrebbe un gigante con le braccia lunghe almeno 3 metri. Oppure dovrei mettere le corde talmente vicine, talmente ravvicinate, da rendere lo strumento totalmente insuonabile. Poco male nel Medioevo, nel primissimo Rinascimento, quando la musica segue ancora, da un punto di vista armonico e melodico, le leggi, le regole del vecchio sistema modale medievale, senza entrare troppo in dettagli tecnici, ma immaginate che tanta musica del Medioevo la si suona tranquillamente soltanto con quelli che comunemente possiamo definire i tasti bianchi del pianoforte, le note do, re, mi, fa, sol, la, si, do. E se poi serviva un si bemolle, se serviva un fa diesis, ma nessun problema, si tirava la chiave, un semitono sopra o sotto, e si suonava con quell'alterazione. Tant'è vero che in tante miniature del Medioevo che raffigurano degli arpisti, gli arpisti sono sempre raffigurati con una mano sulle corde e con l'altra con in mano la forchetta, la chiave per accordare. Non sappiamo se erano così virtuosi, così bravi da accordare e scordare alcune corde al volo durante l'esecuzione, oppure se semplicemente erano talmente fissati con l'accordatura da essere immortalati per i posteri in quel gesto. Ma poi i tempi cambiano e la nuova scienza armonica, la complessità drammatica imposta dall'avvento del melodramma, chiedono all'arpa nuove risorse, e alcuni geniali costruttori, inventori, soprattutto italiani, cercano di rendere l'arpa cromatica, cioè di permettere allo strumento di eseguire tutte le note della scala, quelle che può fare tranquillamente il liuto, quelle che può fare tranquillamente il clavicembalo. Quale sarà l'escamotage? L'arpa doppia. L'arpa comincia a montare 2 ordini di corde, uno a destra e uno a sinistra, e semplificando molto, immaginate, da una parte avete le note diatoniche, dall'altra le note cromatiche. È per questo strumento, ad esempio, che Monteverdi scrive una pagina memorabile nell'Orfeo. Perché l'arpa? Perché l'arpa è lo strumento di Orfeo, l'arpa ricorda la cetra di Apollo. Uno strumento molto complesso da suonare, ma per il quale sono state scritte pagine spettacolari anche dal punto di vista della sperimentazione armonica. Ancidetemi pur, trascrizione da un madrigale di Jacques Arcadelt di Giovanni Maria Trabasci, appunto Ancidetemi pur, arrangiato per un'arpa doppia. L'arpa doppia, ma subito dopo arriva anche l'arpa tripla con tre ordini di corde con le note alterate, i diesis e i bemolli al centro. Di questi strumenti ne possediamo alcuni ancora oggi nei musei, e testimonianza di quella epoca di sperimentazione, di virtuosismo, la cosiddetta arpa di Laura, un'arpa doppia suonata da Laura Peverara, una delle celebri cantatrici del concerto delle dame ferraresi, un concerto di donne spettacolari per cui scrissero fra gli altri Luca Marenzio, e poi un'arpa tripla appartenuta alla famiglia Barberini che è conservata qui a Roma proprio nel Museo Nazionale degli Strumenti Musicali. Le arpe a due o tre ordini di corde avranno anche un grande sviluppo in Spagna, con una letteratura importantissima. Ma l'arpa ha anche una vita parallela nel mondo popolare, nel mondo della tradizione. C'è un paese in Lucania, in provincia di Potenza, Viggiano, che da tempo immemorabile era patria di arpisti girovaghi, che detti anche i carciofolari si spingevano addirittura fino a Napoli e anche oltre come musicisti ambulanti. Abbiamo una tradizione spettacolare di arpe popolari nel Paraguay e nel Venezuela, ma soprattutto, ovviamente, quando parliamo di arpe popolari, il pensiero va immediatamente all'Irlanda. Senza fare pubblicità, c'è lo stemma di una notissima birra scura che riporta proprio la tipica forma un po' cicciotta, un po' massiccia dell'arpa irlandese. Irlanda, terra dei bardi che poi si estinguono purtroppo all'epoca delle guerre giacobite, quando ormai l'Inghilterra protestante mette una cappa di piombo sulla ribelle Irlanda cattolica. E l'ultimo bardo fu Thorlogh O'Carolan, arpista cieco che suonava per tutta la nobiltà irlandese, e ci ha lasciato una spettacolare raccolta di composizioni per arpa, trascritte dal figlio, perché lui ovviamente suonava a orecchio, e era anche un po' influenzato dalla musica barocca dell'epoca. Conosceva un po' Vivaldi, conosceva geminiani, e ci ha lasciato questo Carolans Concerto, un concerto per arpa qui eseguito dai Chieftains insieme all'Orchestra di Arpe di Belfast, che nella semplice struttura di un brano popolare ricorda però il linguaggio barocco di Antonio Vivaldi. Le arpe popolari, le arpe che per comodità definiamo oggi celtiche, pensiamo al grande successo in tempi recenti della canadese Lorena McKennitt, pensiamo al lavoro di riscoperta e di rilancio dell'arpa bretone operato a partire dagli anni 70 da Alan Stivell. Ma torniamo invece all'arpa classica. E negli anni immediatamente precedenti la Rivoluzione francese, Parigi diventa la capitale europea dell'arpa, proprio grazie alla presenza di geniali costruttori come Erard, di cui stiamo parlando oggi, ma anche appunto di Naderman, di Cousinot e tanti altri, anche di autori, di compositori che scrivono per lo strumento. L'arpa allieta i malati, l'arpa cura la malinconia, l'arpa è presente in tutti i salotti, in tutti i saloni delle case nobiliari. Vengono costruite arpe meravigliose, riccamente ornate, per la regina Maria Antonietta. E nella Francia del tardo Settecento si perfeziona un meccanismo. Già a partire dal primo Settecento erano state introdotte vicino alle caviglie di accordatura dell'arpa erano stati introdotti degli uncini girevoli che permettevano di tirare una determinata corda un semitono sopra. E questo permetteva ovviamente di ampliare le possibilità
melodiche dello strumento. Parliamo di nuovo di arpe con una sola fila di corde, l'arpa doppia e l'arpa tripla rimangono confinate all'età barocca, al 600. Meccanismo geniale, ma che però aveva una limitazione. Il musicista, il suonatore, per modificare l'altezza di una determinata corda doveva per un attimo smettere di suonare. Ancora oggi questo meccanismo è molto utilizzato dagli arpisti irlandesi, che riescono con enorme virtuosismo a modificare al volo l'accordatura dello strumento, passando, che so, da sol maggiore a re maggiore, da re maggiore a do maggiore, però ci vuole un po' di tempo, non è così immediato. Ma ecco che, e qui c'è la genialità di Sébastien Érard, viene inventato il sistema dei pedali. Alla base dell'arpa vengono posti 7 pedali, e questi pedali azionano dei tiranti, immaginate un po' come i cavetti dei freni delle biciclette, qualche cosa di simile. Questi cavi passano nella colonna frontale dell'arpa e vanno ad azionare un meccanismo a forchetta nella traversa superiore dello strumento. E quindi, semplicemente schiacciando un pedale, io posso portare un semitono sopra tutti i do, o tutti re, e tutti mi, e tutti fa, e via dicendo. Infatti l'arpa veniva accordata in mi bemolle maggiore, e poi con l'uso dei pedali si riuscivano a ottenere le tonalità, un semitono sopra, riusciva a suonare l'arpa a meccanismo singolo fino a 8 tonalità maggiori e 4 tonalità minori. Non tutte, ma era già un notevole passo avanti. E allora ascoltiamo un documento di questa Parigi dell'arpa, di questa Parigi di poco prima della rivoluzione, e ovviamente in qualsiasi salotto si suonavano variazioni e arrangiamenti di celebri arie d'opera. Qua abbiamo Giovanni Paisiello, "A che nel petto io sento", dalla Bella Molinara, forse la conosciamo meglio come "Nel cor più non mi sento", e proprio per ricreare quella dimensione domestica, privata, intima, insieme all'arpa, un altro strumento popolarissimo nella Parigi di fine Settecento, portato lì dai napoletani, è il mandolino. Arpa e mandolino, con Mara Galassi all'arpa, che è una delle grandi interpreti oggi in Italia delle arpe storiche. La Parigi di Maria Antonietta, quella Parigi che verrà sconvolta di lì a pochi anni dai fuochi della rivoluzione, e questa era Giovanni Paisiello, "A che nel petto io sento", da La Bella Molinara.
Marinella Pennicchi, soprano, Mauro Squillante al mandolino e Mara Galassi a un'arpa storica, un'arpa di quegli anni, gli anni della evoluzione, della trasformazione dell'arpa. Dedichiamo questa puntata di oggi appunto a Sébastien Érard, che non a caso, proprio nel periodo turbolento della rivoluzione, preferirà emigrare a Londra, come molti musicisti e costruttori che abbandonano Parigi negli anni del terrore. E sappiamo bene che Sébastien Érard poi è legato, ancor più che all'arpa, all'evoluzione, alla storia del pianoforte, l'introduzione del meccanismo del doppio scappamento. E tanto per non farci mancare nulla, ricordiamo che fra i testimonial di Sébastien Érard come costruttore di pianoforti c'era anche Frédéric Chopin, un buon testimonial direi per l'arte di Érard. Però Érard non smette di lavorare e di sperimentare sull'arpa, e rispetto agli ultimi anni del Settecento, un po' la contesa sui brevetti con Nadermann e Cousinot, poi lui fa il balzo definitivo. Nel 1810 brevetta l'arpa a doppio meccanismo. Stavolta i sette pedali comandano due posizioni, quindi nasce l'arpa moderna, l'arpa da concerto. Non voglio affliggervi con la teoria musicale, ma l'arpa moderna si accorda in do bemolle maggiore. Direte, ma che strana tonalità, ma chi suona in do bemolle? Poi do bemolle sarebbe si maggiore in effetti, ma vuol dire che tutte le note a riposo sono bemollizzate. Con uno scatto del pedale ogni nota viene alzata di un semitono, con un altro scatto del pedale una nota viene alzata di un tono intero, e quindi a questo punto l'arpa può suonare in tutte le tonalità maggiori e minori, così come il pianoforte, così come qualsiasi altro strumento moderno. Ma c'è di più. Per tutta la sua vita Érard lavorò proprio sul meccanismo che tende e allenta le corde, realizzando un meccanismo di boccole di ottone con dei bottoni che riuscivano a modificare l'altezza della corda senza tirarla, senza violentarla, e con una estrema pulizia di suono e con una estrema precisione dell'intonazione. Spero che questa carrellata sulla storia di uno strumento così antico ma anche così moderno vi abbia interessato, e quindi arriviamo alle possibilità espressive magiche dell'arpa moderna, dell'arpa da concerto. E Stefano Poggelli vi saluta con un classico, rimaniamo a Parigi, rimaniamo in Francia, Gabriel Fauré, Una Châtelaine en sa tour, una castellana nella sua torre. Ecco, siamo nella Francia del tardo Ottocento con Gabriel Fauré, ma ancora l'arpa rievoca un magico, mitico, misterioso medioevo. Buon ascolto.
Nel novembre del 1794, Sébastien Érard registra un brevetto per una nuova meccanica dell'arpa. Stefano Poggelli lo ha raccontato a Wikimusic.
a cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.